Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: no alla guerra, a quell'economia che impoverisce i popoli, le parole di Papa Leone XIV ai rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali. Rispetto del diritto umanitario internazionale nelle aree di conflitto, il valore al centro dell'incontro oggi tra Papa Leone XIV e il vicepresidente degli Stati Uniti Vance. Tregua lontana per Gaza con l'intensificarsi delle operazioni israeliane. Il governo Netanyahu apre intanto un piccolo varco agli aiuti umanitari nell'area. Sono le 14, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti. Essere concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici per dire no alla guerra e a un'economia che impoverisce i popoli e sì alla pace e allo sviluppo integrale. Lo chiede il Papa ai rappresentanti delle altre chiese, comunità ecclesiali e diverse religioni che hanno preso parte ieri alla celebrazione del suo insediamento e ricevuti oggi in udienza. Sentiamo Tiziana Campisi.
Cercare di ristabilire la piena e visibile comunione fra i cristiani, proseguire il dialogo teologico con gli ebrei, costruire ponti fra comunità cristiane e musulmane, contribuire alla pace insieme alle diverse tradizioni religiose, sono gli obiettivi cui guarda Leone XIV, che parlando ai diversi leader religiosi ha chiesto un impegno comune per la pace, convinto che ogni comunità può dare un apporto per il bene dell'umanità e la salvaguardia della casa comune.
Se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici, potremmo essere efficaci nel dire no alla guerra e sì alla pace, no alla corsa di armamenti e sì al disarmo, no a un'economia che impoverisce i popoli e la terra.
A proposito del cammino ecumenico, il Papa ha ricordato il contributo dei suoi predecessori e quello di Francesco e ha sottolineato che la piena comunione fra tutti i cristiani non può che essere unità nella fede, convergendo nel Signore Gesù Cristo. Il pontefice ha insistito infine sul dialogo tra le religioni da coltivare e approfondire e poi sulla testimonianza della fraternità perché può contribuire ad edificare un mondo più pacifico.
Colloquio questa mattina in Vaticano tra il Papa e il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, presente ieri alla messa di inizio del ministero petrino di Leone XIV, ribadito il rispetto del diritto umanitario e di quello internazionale nelle aree di conflitto. Ci riferisce Alessandro Guarasci.
Il numero 2 della Casa Bianca, Vance, era ieri a Roma per l'insediamento di Papa Leone XIV. Nella mattinata di oggi il colloquio con il pontefice. Poi si è svolto un incontro con l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. È stato dunque rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa. Tra i temi toccati anche l'attualità internazionale, con l'auspicio che si rispetti il diritto umanitario e il diritto internazionale nelle aree di conflitto, questo nella speranza di una soluzione negoziale tra le parti coinvolte. Il vicepresidente Vance aveva incontrato privatamente lo scorso 20 aprile a Casa Santa Marta Papa Francesco, prima ancora aveva avuto un colloquio con il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, nel quale era stato ribadito il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa con uno scambio di opinioni anche sulla situazione internazionale.
E noi restiamo sulla attualità internazionale. Non riconosceremo la Crimea come parte della Russia nella proposta di un cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha ribadito l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas in un'intervista alla BBC in merito al progetto statunitense in tal senso. L'ulteriore escalation del conflitto a Gaza con l'intensificarsi dell'offensiva annunciata da Israele getta nell'incertezza i negoziati in corso a Doha, in Qatar, di fatto in fase di stallo. Nella serata di ieri il premier israeliano Netanyahu ha autorizzato intanto un minimo ingresso di aiuti umanitari nella striscia, il primo dopo il blocco in vigore dai primi di marzo. Roberta Barbi.
Una quantità base di aiuti per la popolazione è quella che il premier israeliano Netanyahu ha autorizzato ieri sera a far entrare nella striscia di Gaza, ponendo di fatto fine al blocco degli aiuti imposto da oltre 2 mesi. Contro il piano di privatizzazione degli aiuti a Gaza si è scagliata l'Unione Europea attraverso la commissaria per la gestione delle crisi, Asha Labib. Gli aiuti non devono essere strumentalizzati o politicizzati, ha detto. Non sosterremo alcun sistema che sia in diretta opposizione ai valori umanitari. Intanto nella striscia si muore. Stamattina il bilancio bilancio era di almeno 23 vittime tra il bombardamento su Khan Yunis nel sud e il raid aereo che ha preso di mira gli sfollati di Al-Fallujah nel campo di Jabalia nel nord. È scattata una dura offensiva di terra a Gaza con 5 divisioni in azione contemporaneamente che costituiscono di fatto una nuova escalation del conflitto, dopo giorni che avevano già visto l'intensificarsi di bombardamenti e attacchi aerei per aprire di fatto la strada ai mezzi militari, facendo precipitare i negoziati di Doha nello stallo.
Le comunità cristiane del Medio Oriente hanno accolto con rinnovata speranza il discorso del Papa alle chiese orientali della scorsa settimana, mentre la missione diplomatica del presidente USA Trump nei paesi del Golfo si inserisce negli sforzi per portare stabilità nella regione. Prospettive di pace si aprono anche per il Libano, sebbene nel sud del paese resti alta la tensione con Israele. Marco Guerra ne ha parlato con Monsignor Khairallah, vescovo maronita di Batroun.
Può essere sincero il presidente Trump nel proporre la pace nel dialogo. Dobbiamo aspettare le decisioni che ha preso durante il suo viaggio, cioè nei paesi del Golfo. Può darci speranza per tutti i paesi del Medio Oriente, ma anche per il Libano, che cioè attraverso gli interessi suoi e del suo paese cerca di proporre certe proposte pratiche.
Con la stabilizzazione della Siria è diminuito il flusso di profughi verso il Libano.
Per noi certo è una porta aperta per un dialogo nella sincerità tra il Libano e la Siria. Però dall'altra parte il nodo del grande problema è Israele, più che la Siria adesso. E il presidente Trump non ha mai parlato di Israele in tutti questi giorni. Dunque rimaniamo perplessi, chiediamo che gli israeliani si ritirino del territorio libanese per poter instaurare un dialogo.
Ci spostiamo in Romania, dove il secondo turno delle elezioni presidenziali che si sono svolte ieri nel paese ha visto la vittoria a sorpresa del sostenitore dell'Europa Dan, sconfitto il vincitore del primo turno Simeon. Ma per capire quali siano le motivazioni dell'esito della consultazione, Francesco De Rimigis ha intervistato Sorina Soare, professore associato presso l'Università di Firenze.
Abbiamo avuto una grande sorpresa. Per la prima volta nella storia della democrazia rumena il candidato che si piazza sulla seconda posizione riesce a recuperare una differenza così importante, e la prima spiegazione è la partecipazione straordinaria. Siamo passati da circa 53% di partecipazione al primo turno al 64-65%.
Ecco, però entrambi si sono presentati come candidati antisistema. Qual è stato il discrimine reale tra i due?
Tutti e due cercavano di smantellare quello che non funziona nella Romania post-comunista. Da un lato Simeon è stato percepito ed si è autoraffigurato come un outsider che si proponeva di riportare la Romania sulla scena internazionale allineata con quella della presidenza Trump e con un ruolo maggiore dell'interesse nazionale. Dall'altro lato Nicu Jordan ha cercato di capitalizzare un messaggio che lo aveva già portato in politica nel 2016, quella della lotta contro la corruzione.
In chiusura apriamo la pagina della cultura, un itinerario tra fede, arte e carità nella Roma dei padri agostiniani. Tanti e significativi i luoghi della città eterna legati all'ordine a cui appartiene Papa Leone XIV, da Santa Maria del Popolo a Sant'Agostino in Campo Marzio, dalla Curia Generalizia visitata dal Pontefice fino a Ostia Antica e alla periferia romana di Tor Bella Monaca. Sentiamo Paolo Ondarza.
È una storia di arte, fede e accoglienza, quella che caratterizza la presenza agostiniana nel cuore di Roma. A Santa Maria del Popolo, con i capolavori di Caravaggio, la crocifissione di Pietro e la conversione di Paolo, poco distante la chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio, custodisce la Madonna dei Pellegrini, drammatico gioco di luce e ombra dove Caravaggio affida la sacra rappresentazione ai poveri e agli ultimi del suo tempo vestiti di stracci e dai piedi piegati. Nella chiesa si trova anche la tomba di Santa Monica, madre di Agostino, un tempo sepolta a Ostia Antica, dove morì e nella cui area archeologica di recente è venuta alla luce la basilica in cui pregò con il figlio Agostino. L'eredità agostiniana vive anche nelle periferie romane. A Tor Bella Monaca la comunità intitolata Santa Rita da Cascia offre ascolto e aiuto a centinaia di famiglie. Vicino al Vaticano, limitrofa al colonnato del Bernini, è la Curia Generalizia. Dentro le mura leonine invece è la parrocchia di Sant'Anna, nel segno della spiritualità, della carità e dell'ascolto.
Per quanto ci riguarda è tutto. Da Mario Scattone in regia e Paola Simonetti in studio e redazione, grazie per averci seguito. Ci ritroviamo con l'informazione alle ore 15. A voi buon proseguimento di ascolto.